www.readyjoe.it e la storia continua. Vita quotidiana a tutta birra. Da bere subito. Qualsiasi grano si usasse, il processo di maltificazione era piuttosto lungo. I chicchi dovevano essere tenuti a mollo in acqua per vari giorni, poi scolati e stesi su piani, lettiere, gratici dove si aspettava che germinassero. Quindi venivano asciugati in un forno, in certi casi quasi tostati. Tutte operazioni che comunque potevano essere svolte anche nelle comunità culturali di base, curtis, castelli, villaggi, monasteri. Il passaggio dal malto alla birra, Servisia, Malta, Brace, Ale, richiedeva ugualmente un po' di tempo, ma poteva ancora più facilmente essere portato a termine da un qualsiasi nucleo familiare. Il malto si macinava, non troppo finemente, poi si metteva a bollire in una congrua quantità d'acqua e si mescolavano i due ingredienti. Al composto che se ne ricavava si aggiungeva il lievito e le piante aromatiche, prima e in alternativa al lupolo, ad esempio il timo, il ginepro, il rosmarino. Dopo uno o due giorni di riposo la birra era pronta, ma doveva essere consumata in breve tempo, 10-20 giorni, altrimenti andava male. Ragion per cui, una volta che il malto era pronto, si usava a fare la birra a scadenze ravvicinate e più o meno regolari, un po' come avveniva per il pane. Spesso, quindi, erano le donne di casa a occuparsi di fare la birra, aiutate magari dai figli, e potevano prepararla acquistando il malto già pronto un paio di volte al mese e utilizzando un'attrezzatura più o meno da normale cucina. Nei villaggi, e ancora più facilmente, si creava un meccanismo di rotazione. Agnes comprava del malto e in un paio di giorni preparava, ad esempio, un barile di birra, circa 32 galloni. Ne metteva da parte una metà per il consumo familiare di un paio di settimane e ne vendeva magari 6 galloni a Marie, altri 6 a Kate, 2 a un forestiero di passaggio, altri 3 a prete. Alice, la settimana successiva, ne preparava un paio di barili e ne vendeva alla famiglia di Edith e a quella di Maud e a quella di Marguerite. La vedova Emma, rimasta sola, se ne teneva meno per il suo consumo. Così, una volta al mese, vendeva alle vicine una ventina di galloni di birra, recuperando il denaro speso per il malto e raccimolando qualcosa in più per tirare avanti. E Agnes, che intanto aveva finito la sua scorta, magari ne acquistava un po' per arrivare a fine mese, prima di rimettersi lei a mescolare nel calderone acqua, malto, lievito ed erbe aromatiche. Invece, nei castelli di qualche signore o nelle abbazie, la birra in genere veniva fatta con cadenza settimanale e in questo caso l'incombenza non spettava necessariamente alle donne. Nelle città, che peraltro in gran parte di queste regioni settentrionali erano poco più che grossi borghi attorno al castello importante o una cattedrale, c'erano sia famiglie che preparavano la birra in casa, sia mercanti e birrai, professionisti, ma per arrivare ai locali pubblici dove bere tutti insieme, sul tipo dei pub inglesi, irlandesi o delle birrerie bavaresi, bisognerà attendere l'età moderna. Birra a colazione. Il consumo era decisamente alto. D'altra parte la birra accompagnava la giornata di uomini e donne e anche nei bambini fin dai 5-6 anni. Con la birra si faceva colazione bagnandovi il pane secco, si accompagnava formaggio, zuppe di avena, verdure e a volte carne negli altri pasti giornalieri, spesso uno solo. Dissetava durante il lavoro quando faceva caldo e riscaldava un po' quando invece il clima era freddo e umido. E infine, la sera, si affogavano nella birra le fatiche della giornata. Edoardo I d'Inghilterra, 1239-1307, stabilì che i suoi soldati dovessero avere un gallone di birra al giorno, circa 4 litri e mezzo, razione standard in Inghilterra per gli uomini adulti. La si ritrova infatti nei conti delle case signorili, nelle prescrizioni monastiche, nelle elargizioni dei poveri. In Polonia gli uomini dei castelli ne bevevano da 3 a 6 litri al giorno, mentre i contadini si accontentavano di un paio di litri. In effetti, in campagna, il consumo era più contenuto e non contemplava stravizi. Così una donna di casa con una famiglia di 5 persone, quando faceva la birra, calcolava di consumarne 8 galloni alla settimana. Difficile dire quanto queste bevande fossero alcoliche, il che dipendeva ovviamente dal rapporto fra acqua e malto e dalla fermentazione. Ma l'alto consumo fa pensare che avessero una percentuale alcolica tra gli 8 e i 12 gradi. Probabilmente si potevano ottenere birre più o meno forti a seconda della stagione, e inoltre la birra poteva essere allungata con l'acqua come si faceva con il vino. La prima menzione conosciuta di una coltivazione di lupolo si trova in una donazione fatta da Pipino nel 768. Canoni di affitto di terreni o prestazioni in lupolo si trovavano nei polittici di molte importanti abbazie carolingie, come Corbi, Reims, Saint-Denis, e c'era anche una parola latina apposita, umularium, per indicare una lupoliera, e il lupolo era usato appunto per aromatizzare la birra. Tuttavia questo uso non era affatto esclusivo ed era, ad esempio, del tutto assente in Inghilterra, in Irlanda, Danimarca e Scandinavia. www.redigio.it e la storia continua.